Va ora in onda Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.
Sono Fiorella e rivolgo a tutte e tutti voi il mio più cordiale saluto. Ci ritroviamo anche oggi assieme e vi invito a mettervi comodi per assaporare ancora meglio la conversazione e non solo, anche le musiche che oggi potremo ascoltare, perché oggi è una giornata speciale. Qui con me un gruppo di amici e amiche che vado subito a ringraziare e salutare. È un nuovo gruppo e intanto allora ringrazio davvero e saluto Francesco, Nadia, Michele, Denis, Silvia e Sebastiano. Benvenuti e grazie di essere a Radio RVD.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti amici di Rovigo.
Ecco, avete già sentito la voce di Sebastiano, questo ragazzo simpaticissimo che poi magari sentiremo meglio che cosa ci racconterà. Perché dovete sapere che qui, appunto, come dicevo, c'è un gruppo di persone e... Ma noi che cosa possiamo dire? Io che cosa posso dire? Io voglio che siano loro a spiegare chi sono, cosa fanno, dove sono. E lascio la parola a Francesco.
Eccomi, sono Francesco Toso e come ha detto Fiorella siamo un gruppo di amici, ormai un gruppo di amici. Eravamo un gruppo in cui ero il docente e loro erano gli alunni. E eravamo all'interno inizialmente dell'Accademia Venezia, che era un'istituzione privata che collaborava con il conservatorio. Io ero il docente di canto e poi il direttore di questa scuola.
Dico ero
perché dopo alcuni anni, insomma, io ho lasciato l'incarico di direttore della scuola e siamo momentaneamente usciti dal conservatorio, ma abbiamo continuato a lavorare assieme.
E quindi vi occupate di musica?
Di canto, di musica, di teatro, di spettacoli, qualcosa di complesso.
Qualcosa di anche completo forse?
Oh, sì, forse completo, perché un po' a me piace ricordare il concetto di musica per i greci, che non è solo la musica come la intendiamo noi, la musica, ma è l'insieme di poesia, di teatro, di danza, di medicina, quindi forse cerchiamo modestamente, proviamo a recuperare il valore originario della musica, che io auspico dovrebbe essere il valore che potrebbe avere la musica per tutti.
Ma sicuramente oggi siete qui e credo che questi obiettivi che vi siete posti forse li potremo anche ascoltare e vedere se davvero li state portando avanti. Voi in quanti siete più o meno nel vostro gruppo?
Il numero è variabile, diciamo, in base poi alle iscrizioni dei ragazzi che studiano con me. Ho anche dei ragazzini piccolini che facevano parte del coro di Voci Bianche, poi ho molti alunni adulti che intraprendono uno studio del canto, che vogliono continuare a perfezionare il canto, e quindi a volte mi trovo con degli alunni adulti che ormai sono diventati amici, ecco. E all'interno di questo gruppo poi ho coinvolto dei colleghi come Dennis, degli amici come Silvia, che è una studentessa del conservatorio ma che ha alle spalle comunque uno studio, poi vi racconterà lei, e poi altri amici di volta in volta, degli attori, dei musicisti, insomma un gruppo che è variabile, quindi da 10 a 20, a volte si riduce come oggi che siamo, ecco, una rappresentanza di questo gruppo.
Sì, oggi siete soltanto alcuni
sì.
Ognuno di voi però, come abbiamo sentito, ha un ruolo nel gruppo. Certo. Quindi non so, io vedo vicino a te Michele. Tu Michele ti sei avvicinato a questo gruppo, adesso cosa fai?
Io sono pensionato, quindi ho una certa età e mi sono avvicinato perché mi piaceva cantare e perché avevo un po' di tempo libero. Adesso ne ho veramente non ne ho più perché faccio il nonno, il babysitter e compagnia bella. Comunque.
Però riesci anche a trovare il tempo per cantare.
Poi ogni tanto lui, Francesco, mi coinvolge in progetti tanto ambiziosi.
Abbiamo sentito tanto il tuo sospiro.
Però insomma cerchiamo di fare il massimo. Ecco.
Il massimo. E vicino a te io vedo Sebastiano. Sebastiano, tu invece di cosa ti occupi e nel gruppo qual è il tuo ruolo?
E tantissimi altri ancora, i cittadini di Rovigo, per tutti i paesi, capoluogo del Polesine. Abbiamo visto tantissimi spettacoli. Ieri sono andato a Adria, a Conservatorio Alessandro Buzzola. Abbiamo suonato Rovigo Percussione Ensemble.
Diciamo che il racconto di Sebastiano può andare avanti anche ora, perché lui è un ragazzo che si occupa di tutto.
Ah,
è
ecco.
Percussionista, è cantante, attore. Studi percussioni in conservatorio, fai canoa, basket,
quindi
vi dà un piccolo cenno di ciò che sta facendo. È di Costa di Rovigo, ci tiene a dirlo.
Costa di Rovigo, quindi sempre in residenza davvero comunale di Costa di Rovigo.
A volte più impegnato di me, ecco, molto più impegnato. Poi Michele diceva che io li coinvolgo, cioè io ho un po' l'idea che bisogna stare sul palcoscenico con le potenzialità che ognuno ha, ma bisogna cominciare a cantare, a stare sul palcoscenico fin da piccoli, quindi non aspettare un momento ideale in cui si è pronti. Non c'è nessuno che è mai pronto, secondo me, nemmeno i professionisti, e quindi ho coinvolto i miei alunni, i miei amici, nelle opportunità che di volta in volta mi arrivavano. Io come professione faccio il cantante lirico e l'insegnante. A volte i maestri di coro mi chiedevano: avresti dei cantanti? Avresti? Ovviamente sì, e quindi ho portato i miei alunni di volta in volta. Siamo stati recentemente alla cattedrale di Bergamo a cantare il Requiem di Mozart, al Teatro Olimpico di Vicenza a cantare un oratorio rarissimo di Mozart. E quindi insomma siamo molto impegnati.
E quindi la musica che voi fate, quello che cantate, canto
è
lirico,
classica, diciamo,
canto,
per la
musica
parte.
Classica.
Io come formazione sono un cantante d'opera, quindi ciò che insegno è questo. Poi ci siamo avvicinati, soprattutto lo scorso anno, anche alla musica popolare, per un motivo, cioè l'idea da parte mia che la musica è legata alla società e quindi che ha la necessità, che si voglia o meno, di raccontare la storia, cioè e viceversa, cioè la musica,
nostra storia, la nostra quella storia, che abbiamo vissuto,
la storia individuale, ma la grande
la
storia.
Storia
e anche la storia di tutti i giorni. Cioè noi possiamo, è impossibile immaginare un mondo che non abbia la musica. A volte quando sono a scuola con i ragazzi racconto a loro, spiego a loro ad esempio che quando vanno a fare la spesa si trovano la musica, inconsapevolmente quella musica che loro stanno ascoltando è studiata per invogliarli ad acquistare.
Sì.
E che la musica del mattino nei centri commerciali è diversa da quella del pomeriggio, perché non, i giovani non sono a fare la spesa, dovrebbero essere a scuola. Quindi il mondo che ci circonda è permeato di musica. Poi che l'ascolto della musica sia attivo e quindi abbia uno studio, abbia un'attenzione, o passivo, questo è diverso, ma tutto ciò che ci circonda è permeato di musica e possiamo davvero raccontare la storia, la grande storia, attraverso la musica. Ad esempio l'anno scorso abbiamo fatto un percorso in cui ho fatto anche fatica a trovare un titolo, che si chiamava La musica racconta la storia, e abbiamo raccontato il risorgimento italiano, degli episodi e alcuni episodi del primo conflitto mondiale attraverso le canzoni. Una canzone ad esempio che conoscono tutti è La bella Gigogin.
Sì.
Però dietro La bella Gigogin c'è una storia incredibile, c'è la voglia di ribellione, c'è la voglia di indipendenza dagli austro-ungarici. Quindi raccontare degli episodi, ad esempio una canzone che nessuno riusciva, che abbiamo fatto fatica a trovare perché l'ho dovuta prendere ad orecchio e trascrivere ad orecchio, è stata una canzone composta durante la fuga di Pio IX da Roma, durante la Repubblica Romana, in cui una parte della città inneggiava alla libertà perché gli ultimi anni di Pio IX erano un po' reazionari. Quindi tutto, ogni momento della storia ha una musica ed è qui. Quindi a me la cosa
molto
che piace è quello di far raccontare, di lasciare che sia la musica, e non solo la musica, anche le testimonianze letterarie che ci lasciano, o le lettere, siano loro in prima persona a raccontarci la storia. Questo forse mi è nato perché dopo gli studi universitari in storia ho pubblicato una tesi riguardante la musica dei campi di concentramento. Quindi il fatto che nei lager fosse solo la musica l'unica possibilità di espressione, e a un certo punto anche quella era tollerata dai nazisti, cioè il fatto che comunque solo attraverso la musica gli ebrei fossero riusciti ad esprimersi, a trovare un po' di conforto. E tantissime, ancora adesso c'è un istituto nel sud Italia che raccoglie le musiche dei lager e sono le uniche testimonianze che sono arrivate a noi. Quindi a volte racconta dei momenti dolorosissimi, ma comunque non è indivisibile dalla società. È un'altra cosa, poi non mi dilungo molto su questi aspetti che meriterebbero davvero degli studi molto approfonditi, il fatto che quando ascoltiamo la musica e siamo assieme ad un gruppo, noi comunque manteniamo la nostra individualità. Se anche andiamo a un concerto, siamo in 3.000 persone, comunque ciò che abbiamo un nostro momento di individualità. E questo è incredibile, secondo me, è veramente
questo
prezioso.
È un aspetto che magari non ci è mai venuto in mente, oppure non è così immediato.
Lo diamo per scontato a volte.
Esatto, invece anche se siamo in mezzo a tantissime persone, noi siamo individui e quello che riceviamo è per noi. E quindi musica, musica classica, anche canzoni, come ci hai detto, popolari, e anche proposte teatrali.
Sì, cioè,
assieme?
Certo, cioè vogliamo proprio unire la recitazione, il canto, il ballo è ancora una cosa da approfondire, le immagini che sono fondamentali, ci parlano anche loro. Lo scorso anno, ad esempio, sempre riallacciandomi al percorso di musica di guerra, di musica popolare, di canti di guerra, siamo stati ospitati a Villa Matteotti, alla casa di Matteotti a Frattapolesine, e nel giardino stupendo della villa, proiettando delle immagini, abbiamo ripercorso dei momenti importantissimi della storia, anche legati a Matteotti. Tantissime sono le canzoni legate a Matteotti. Sì. E quindi in quel caso abbiamo unito testimonianze recitate, e dei canti e spiegazioni. Quindi ciò che creiamo è una sorta di copione, uno spettacolo che di volta in volta poi, adesso loro rideranno, io continuo a modificare, forse perché penso che gli spettatori si annoiino, ma anche perché avrei la voglia di dire tutto. Io ho questa esigenza di dire tutto,
ma perché
raccontare,
ci sono
tutto.
Tante cose da raccontare.
Sì, sono davvero
assolutamente.
È incredibile il patrimonio che abbiamo a disposizione e che ancora dobbiamo riscoprire.
E io vedo anche alla mia sinistra Silvia.
Sì, ciao.
Ciao Silvia,
ciao.
Anche a te un benvenuto.
Grazie,
qui
grazie
oggi.
Mille.
Tu sei una studentessa ancora?
Sì, io
del
adesso studio al conservatorio, ho deciso di studiare canto lirico. Io inizio a cantare qui a Rovigo, che è una terra a cui sono molto legata. E poi mi
tu
trasferisco.
Tu non sei di Rovigo?
Sì, io sono di Rovigo, lo so che l'accento purtroppo un po' l'ho perso. Però proprio perché ho studiato a Bologna, mi sono laureata in musical theater, in un'accademia dove ho avuto l'opportunità di lavorare con Saverio Marconi, con Gillian Bruce e di prendere parte allo spettacolo di Gianni Morandi, Stasera gioco in casa, e di duettare con lui. E poi dopo ho trascorso un periodo all'estero dove ho lavorato lì, però diciamo che mi è rimasto sempre il pallino dello studio del canto lirico e quindi sono ritornata alle mie origini rodigine, dove ho trovato Francesco che mi ha proposto questo meraviglioso progetto e questo repertorio meraviglioso che è stato scritto da giganti alla fine.
Sì.
E magari tanta gente non lo conosce, quindi è giusto portarlo anche in giro, diciamo.
Questa è...
Sì.
Sì.
Perché io mi metto a cercare, a studiare, ad ascoltare, vorrei che tutti le conoscessero, quindi a volte abbiamo anche l'esigenza di raccontare.
E noi di ascoltare.
ci fa piacere.
Perché sì, insomma, l'arte, la cultura spiegata, raccontata in questo modo entra in maniera molto più profonda, non soltanto a livello così emozionale, sì, ma anche ti fa pensare.
Una cosa che a volte può essere utile, che io vedo come una mancanza nei concerti, manca una spiegazione, o meglio si ascolta, cioè, mi spiegherò un po' meglio. Mi capitava anni fa di fare lo spettatore, ormai sono più sul palcoscenico a cantare, ma a volte sono anche spettatore e a volte mi annoio, mi distrago, sto ascoltando un concerto e ammetto che sto pensando ad altro, nonostante la musica sia stupenda e sia incantevole, perché da parte mia c'è la voglia di sapere il compositore chi è, che cosa ha scritto questa musica, che significato ha il testo. Quindi secondo me bisogna andare oltre, a essere più vicini, a essere più comunicativi, cercare di dare uno spettacolo a tutto tondo,
sì,
quindi non soltanto il libretto di sala, i commenti, ma cercare di spiegare, di avvicinarsi. Ecco perché secondo me la distanza fra la musica cosiddetta elevata e colta e le generazioni di oggi è molto grande.
A questo proposito io vi chiedo se voi riuscite in qualche maniera ad avvicinare le giovani generazioni se riuscite a comunicare con loro, e se lo fate, con che modalità? Sicuramente con la musica, però quella musica che voi proponete, tra l'altro qui da noi, sì, piace molto, ma ai giovani e alle giovani?
Secondo me
tu che sei insegnante, sì, sei un giovane insegnante.
Sì. Cioè bisogna che facciamo ascoltare ai giovani, ma anche a tutti gli stili musicali, che facciamo ascoltare loro tutto, che diamo una possibilità, cioè proprio il diritto di ascoltare la musica e la possibilità di assistere a tanti tipi di spettacoli. Ma se i ragazzi vengono su solamente con l'ascolto di ciò che trasmette la TV o ciò che loro ascoltano attraverso TikTok, che ne so, Instagram o YouTube, è limitante per loro. Quindi spesso, a volte, quando insegnavo alle medie, mi trovavo dei colleghi che mi dicevano: beh, ma i ragazzi, sai, non ascoltano l'opera, non ascoltano la classica, è meglio se tu gli fai ascoltare il pop. Ma quello lo conoscono già, dico io.
Eh sì.
Perché non far ascoltare altro?
Secondo
sì,
me.
Ovviamente dipende dagli insegnanti, però è utile che facciamo ascoltare tutto. È come se in inglese leggessero solo ciò che vogliono loro, solo ciò che a loro, non che vogliono loro, che piace loro, ma ciò che conoscono. Quindi cercare di aprire a tutto. E anche quando io dico sempre ai ragazzi: quando ascoltate il pop, andate a fondo su quello che state ascoltando, cercate di indagare che cos'è, perché questa scelta, di cosa sta parlando il cantante, cioè che sia sempre un ascolto attivo.
Un ascolto attivo è molto importante,
secondo me.
E allora, siccome parliamo di ascolto attivo, sì, e voi siete qui un bel gruppo, io vi faccio una proposta, non so se potete coglierla. Ci cantate qualcosa?
Volentieri. Dunque, ed entriamo un po' nel vivo del progetto di quest'anno. Si chiama La Domanda.
Per Tinina pien d'affetto, mi son qua sera e mattina, ma poti crudel de Nina, niente mai. Niente mai, notti meda, cosa voglio, che modestia, cosa voglio, poveretta, poveretta, ah, no più furbetta, barona ti lo sa, barona ti lo sa. Stato vita, amor, pensieri, mi consacro a ti, cor mio, mattinina ingrato a Dio, niente mai, notti me da. Cosa voglio, che modestia, cosa voglio, poveretta, poveretta. Ah, no più furbetta, barona chi lo sa, barona chi lo sa. Per divina pienda affetto, mi son qua sera e mattina, ma poti crudel de Nina, niente mai, notti me da. Cosa voglio, che modestia, cosa voglio, poveretta, poveretta, no più furbetta, barona chi lo sa, barona chi lo sa.
E ci vorrebbe un grande applauso dopo questa proposta musicale che ci avete fatto, e grazie davvero. Ma puoi illustrarci un pochino meglio di cosa si tratta e perché ce l'hai proposta?
Volentieri. Il brano è una rarità, tanto che non si trova edito. Bisogna trovare il manoscritto, si può trovare online un sito specializzato, ma non è edito, c'è una vecchissima edizione. Questo ci fa capire che ciò che avete appena ascoltato è davvero un brano rarissimo di Mahir, che è questo compositore tedesco
che scrive però in dialetto,
che scrive in dialetto veneziano, perché si trasferisce in Italia, abiterà a Venezia dove suonerà la viola al Teatro La Fenice, poi si trasferisce a Bergamo e sarà l'insegnante di Donizetti.
debutterà a Venezia e fonderà l'ospedale un istituto per insegnare la musica ai bambini poveri. E fra questi bambini poveri c'è Donizetti, che attraverso le lezioni di Mair riesce a studiare, a diventare ciò che è diventato. Mair,
che bella storia!
Sì, davvero sì. Quindi è veramente un mecenate, un musicista, un compositore, grande insegnante. Vive a Venezia anche per un lungo periodo. Impara il veneziano come tanti poi scrittori e poeti di tutto il mondo.
Anche perché giustamente il veneziano era la lingua della Serenissima,
della Repubblica di Venezia. Anche Lord Byron verrà a Venezia, imparerà il veneziano e l'armeno. Quindi è una lingua elevata. Infatti la musica che abbiamo ascoltato ora e anche la musica del progetto di cui vi accennerò adesso è in veneziano, ma non è musica popolare, è musica di compositori dell'Ottocento, molto importanti, in parte un po' dimenticati, e fanno parte di un progetto che abbiamo iniziato, portato avanti quest'anno, dedicato a Venezia.
Cioè, quindi questo è il vostro nuovo progetto, sì, che state ancora strutturando, sì, oppure è già
abbiamo
completo?
Abbiamo già avuto delle esibizioni, perché ti spiego rapidamente. Tutto è nato dalle richieste che mi facevano nel corso di questi anni varie associazioni come l'Università Popolare, altre associazioni della città o della provincia, e queste associazioni mi chiedevano dei concerti. Allora mi sono detto, ma perché non portare non soltanto la musica, delle esibizioni, ma anche uno spettacolo per divulgare della musica meno conosciuta e che abbia una tematica. Quindi ogni anno abbiamo affrontato delle tematiche diverse, e quest'anno la mia idea iniziale era quella della musica popolare veneta. Poi in realtà mi sono reso conto che tantissimi sono stati gli studi, le registrazioni sulla musica popolare veneta, ma mancavano studi ed esecuzioni, approfondimenti sulla musica in Veneto di autori importanti, e quindi che valeva la pena di approfondire questo aspetto. Quindi poi abbiamo considerato veramente una particella di tutta la musica esistente in lingua veneta, e in questo caso la musica di Mair, che è l'autore più antico di quelli che abbiamo considerato, poi Buzzolla, che forse a noi polesani dice qualcosa perché a lui è intitolato il Conservatorio di Adria,
esatto,
e poi altri autori, anche Gioachino Rossini ha scritto in veneziano, mentre negli ultimi anni della sua vita si trovava nel ritiro di Passy vicino a Parigi, ha composto tanti brani in lingua veneta. Donizetti ha scritto in veneziano e anche in napoletano. Reinaldo Hahn, il cui nome non è sicuramente italiano, è venezuelano e parigino, poi scriverà in veneziano. Quindi in che modo Venezia ha ispirato gli artisti, cioè, e soprattutto la musica e l'arte legata a Venezia la troviamo soprattutto nel periodo in cui Venezia ha perso la vocazione ai commerci, ma si ritira nello stato di terra e si dedica all'arte. Sono gli anni 600 e 700 di splendore artistico.
E questo voi lo state riproponendo, sì, attraverso il vostro progetto.
E abbiamo pensato di unire alla musica anche i testi. E qui devo dare la parola a due amici, Nadia e Dennis.
Dennis.
Prego, Dennis.
Ciao Fiorella.
Ciao Dennis, benvenuto anche tu.
Grazie mille Fiorella. Che dire, in realtà ho molto poco da dire, nel senso che ho un ruolo molto particolare all'interno di questo gruppo di amici, come l'hai definito tu all'inizio. Io in realtà mi definisco un non cantante. No?
Al momento sei un non cantante.
Esatto, però ugualmente riesco a formar parte del gruppo, no? E tutto è nato grazie a Francesco, è stato ovviamente colpa di Francesco, perché siamo tutti qui per colpa di Francesco.
Per colpa
ovviamente.
Sua, sì.
Volevo dirlo. Ecco, e il mio approccio con la musica l'ho avuto 2 anni fa, quando ho aiutato Francesco nella gestione dell'Accademia Venezia, no? E quindi lavoravo come segretario, mi occupavo un po' della gestione delle carte, delle scartoffie.
Sì, che ci sono sempre.
Ci sono sempre, esattamente. E da lì Francesco stesso mi ha chiesto una collaborazione ulteriore, non tanto per la segreteria, perché ormai era tutto
sistemato,
esattamente, e quanto più per presentare i concerti. Quindi io sono la persona che dà spazio, che dà respiro ai cantanti tra un brano e l'altro, che cerca in qualche modo di spiegare cosa si ascolterà, che cerca in qualche modo di coinvolgere un po' tutti quanti e che cerca di allacciare un po' un trait d'union con tutta la linea di esibizione del concerto.
Anche tu sei di Rovigo?
No, in realtà no. Sono di Padova, so, credo che si senta un po'. Sono da Padova e mi sono trasferito in realtà per lavoro qui a Rovigo 2 anni fa e mai avrei pensato di
fermarti,
di arrivarmi qui con, di arrivare a questi, insomma, a questa opportunità che la musica mi sta dando. Quindi,
e tu, ecco, oltre a presentare, però, che cosa fai?
In realtà io mi occupo di insegnare, sono un docente di spagnolo, diciamo, okay, che ho un amore fortissimo per la lingua, quindi io non solo non appena posso vado ogni 6 mesi in Spagna senza pensarci 2 volte, ma oltre a questo sì, ho anche avuto questa passione recondita.
Ma nell'ambito del progetto di cui ci stava parlando Francesco, tu oltre a presentare i cantanti e le varie situazioni, cosa fai?
Io sono stato anche coinvolto, mio malgrado.
È sempre colpa sua, eh?
Sempre, sempre colpa di Francesco. Ogni cosa che si fa è colpa
questo
di
ragazzo è indisciplinato.
Non ha freni, è un vulcano in continua eruzione, no? Mi sono stato coinvolto in un progetto, insomma, in un dialogo, ecco, siamo più concreti, in un dialogo di Goldoni, appunto, tratto dai Rusteghi, e in questo dialogo mi avvalgo della fantastica collaborazione di Nadia,
che è qui accanto a te,
che è qui accanto a me,
è vicino
adesso
a me, sì.
Ecco, e quindi abbiamo messo in scena questo piccolo. Abbiamo provato a mettere in scena questo piccolo dialogo.
Un dialogo.
Perché a volte la lingua veneta è divertente.
Sì.
Ci fa divertire. Quindi ho detto: beh, bisogna che un po' diamo delle curiosità anche divertenti, perché è la lingua di tutti i giorni. E quindi la lingua di Goldoni, la lingua che ci fa riflettere, ma che ci fa anche divertire.
Eh sì. Nadia, che cosa è successo? Intanto ciao e grazie di essere qui assieme a questo gruppo.
Grazie a voi, ciao a tutti. Allora, io ho incrociato questa realtà fantastica iscrivendomi qualche anno fa all'Accademia Musicale Venezia, diretta dal maestro Francesco Toso. E mi sono iscritta per recuperare una cosa che avrei voluto fare molti anni prima, ma insomma la vita mi ha portato da qualche altra parte e insomma volevo imparare.
A cantare.
Prima che cantare volevo imparare la teoria musicale, okay, volevo recuperare questa lacuna, imparare la teoria musicale, e quello è stato il primo corso, ma è stato solo l'inizio.
E dopo poi tutta colpa di Francesco, che
è stato come salire su una giostra meravigliosa, perché poi appunto mi ha coinvolto nel corso di canto, perché non viene a cantare,
giusto?
Ed è stato fantastico, bellissimo.
Quindi lo rivalutiamo, non è colpa di Francesco, è l'opportunità che Francesco riesce a dare a coloro che hanno qualcosa da esprimere e lui riesce a tirarlo fuori.
Veramente, hai detto veramente bene. E poi
posso dire una cosa?
Ma certo,
ecco, non so se me lo permetti Fiorella, ma c'è una cosa che ho sempre detto a Francesco, ironicamente, ma in realtà lo penso veramente. Francesco avrebbe dovuto fare, oltre alle migliaia di cose che sta già facendo, anche il cacciatore di talenti. Lui appena vede una persona subito sa già cosa può dare questa persona, in che maniera, lui riesce a scrutare con uno scanner immediatamente la persona, ed è una cosa,
ha un radar qui
ha un radar in corpo, ha un terzo occhio, non so cosa
terzo
dire
occhio, il famoso terzo occhio, sì,
ecco, troppi complimenti.
Beh, prima ti abbiamo detto che sei stata troppo causa di tutti i loro guai.
E quindi, essendo io da sempre anche una grande appassionata teatrante e anche dell'arte della musica, del canto, in particolare cantavo in un coro, eccetera, quando appena l'ha scoperto... appunto mi ha...
È venuto fuori qualcosa.
Ha trovato che poteva essere una buona idea mettere anche qualche lettura, qualche racconto, insomma recitato. Più che recitato, letto, perché anch'io come Michele ho una certa età e la memoria mi sta abbandonando, quindi ho sempre il mio salvagente qui. Però insomma, come voce recitante, ecco, all'interno di questi spettacoli.
Complimenti, perché le vostre voci, Silvia... La tua, ma la sua, le vostre voci sono bellissime e anche la tua.
Grazie.
Sono, insomma, non so, hanno qualcosa di particolare. E allora io faccio una provocazione, ma ci fate sentire qualche cosa di questo dialogo?
Ecco. Allora, il dialogo è sempre selezionato dal nostro maestro, da I Rustichi di Goldoni, la scena quinta, Lunardo e Simon.
Allora, dove ci troviamo? Ci potete far capire?
Siamo a Venezia, dico ecco. Una parola io mentre sì, si preparano mentre, gli attori.
Sì, perché li ho presi alla sprovvista.
A Venezia, sì, certo. E allora io mi sono messo lì, ho detto voglio trovare in mezzo alla marea di opere di Goldoni un momento che ci renda la realtà di Venezia.
Di quella situazione.
No? Un momento anche divertente, suggestivo. Ho pensato ai Rustichi, in cui mi sono divertito anni fa, l'avevo visto a teatro, lo conoscevo fin da piccolo, mi è sempre divertito tantissimo. E la cosa che poi mi sorprende dei Rustichi, che sia attualissimo, sembra composto un po' di mesi fa, e in Veneto racconta di questo gruppetto di Rustichi, di signori anziani legati alle tradizioni del passato, che ostacolano le mogli che vogliono andare a teatro, in realtà non è che abbiano da fare chissà che cosa, e lui fa dire questi Rustichi: ma cosa andate a fare a teatro, a prendere sonno? Le donne, le buona famiglia stanno a casa, si occupano dei figli, non vanno in giro. E qui c'è in realtà dietro al divertimento la capacità di Goldoni, che ammiro tantissimo, è quella di far riflettere, cioè lui fa riflettere sulla società attuale, che dei vecchi aristocratici di Venezia, che si è arroccata su posizioni antiquate e antimoderniste, e vuole dare spazio ai giovani e alle donne verso una maggiore libertà. Ciò lo fa in modo divertentissimo, quindi fa riflettere attraverso uno spirito di ironia che è grandissimo. E questa, secondo me, quando si riesce a riflettere attraverso l'ironia e il divertimento, si è raggiunto davvero l'apice dell'arte, ecco,
allora,
come ha fatto Rossini.
Vogliamo ascoltare questo dialogo?
Ma rideve? Che gavarede sti gusti?
Vere cordeul della prima mugger. Quella già era una buona creatura, ma questa la sei un muscetto.
Ah, mami, mato bestia, che le donne non ho mai poteste soffrir. E posso andare a ingambararmi con sto diavolo de schena?
Al di d'ancuo non se se può più maridar.
Se vuol tenir la mugger in dover, se se salvadeghi. Se la sa far, se se allocchi.
Se no gera per quella puta che go, ve protesto da galantomo, veniamo a dire il merito, che non mi intrigava con altre donne.
Me se sta dito che la marida è? Se è vero?
Chi ve l'ha dito?
Mia mugger me l'ha dito.
Come la savesto?
Credo che l'abbia dito se ne vodo.
Filippetto?
Sì, Filippetto.
Ora scompetegolo babuin, so pare che la confidà e lui subito e lo sendasco a quarar. Conosco che nose quel puto che credeva che il fosse. Sono quasi pentio d'averla promessa. E che mancherave poco, venimo a dire il merito che non strassasse il contratto.
E ve l'avevo par mal, perché che l'ha detto a sua mia.
Signor sì, chi non sa taser non ha prudenza, e chi non ha prudenza non se amo da maridar.
Ah, gavè ragion, caro vecchio. Ma il dito anch'uo non genese più di quei giovani del nostro tempo. Ma ricordeu, non se fava né più né manco di quel che voleva nostro signor pare.
Mi gaveva due sorelle maridae. Non credo d'averle viste 10 volte in tempo di vita mia.
A me non parlavo quasi mai neanche con mia signora mare.
Mi, al di d'ancò, non so cosa che sia un'opera, una commedia.
Mi imamenà una sera par forza all'opera. E ho sempre dormio.
Mio pare, cogera giovane, e mi diceva: vuosto vedere il mondo nuovo o vuosto che te daga do soldi? Mi metacava i do soldi.
Hai do soldi? E mi suonava le buone man e qualche soldetto che bruscava. E ho fatto 100 ducati e li ho investiti al 4%. Quindi ho 4 ducati di più di entrata, sì o sì. E coi scuodo, ma con gusto, così grande che non ve posso finir de dir. A non mica palavarizza dei 4 ducati, ma con gusto de poter dir: tolè, questi me li ho guadagnai da putello.
Troveghene uno anch'uo che faccia così. e li butta via. Venimo a dire il merito. A palae!
Pazienza ai pezzi che li butta via. Zecchi se precipita in 100 maniere.
E tutto se causa la libertà.
Sur sì, coi se sa metter le braghesse da sopposta, subito gli scomenza a praticar.
E sapeu chi che gli insegna? Sommare.
Oh, nome di sé altro. Ho sentito cose che mi fa drezzare i cavei.
Sì o sì? Così le dice. Povero puttello, che se diverta, poveretto. Voleu che il mora da malinconia? Covien zente, le lo chiama. Vien qua, fio mio. La guarda, signora Lugrezia, ste core roise, non fa lo voglia. Se la sovesse con spiritoso che sé. Canta che quella canzonetta, dica quella bella scena dei truffaldin. Non dico per dir, ma il sa far di tutto. Il balla, il gioca le carte, il fa dei sonetti. E l'amorosa sala, e dice che il se vuol maridar. Sei un poco insolente, ma pazienza, sei ancora putello e farà giudizio. Coro con lui, vien qua, vita mia, dagli un bacio a signora Lugrezia.
Ah, sporchessi, vergogna! Done senza giudizio.
Ah, cosa che pagherave che fosse qua a sentirve 7 o 8 di quelle donne che conosco mi.
Cospetto de Diana le me sgrafarave gli occhi.
Ho paura di sì, ho paura di sì. E così dice me, avevo sarà il contratto con signor Maurizio?
Vieni in mezzada mi, che ve conterò tutto.
La mia mujer sarà della con la vostra?
Non volevo.
Ma non che sarà nessun, mi immagino.
In casa mia? Non viene nessun senza che mi lo sappia.
Se sapessi da me stamattina, basta, non dico altro.
Con te me? Cosa se sta?
Andiamo, ve contarò. Dico solo, donne e po' donne.
Chi dice donna, venimo a dire il merito, dice danno.
Bravo, da galantomocio.
Eppur, se ho da dir la verità, non le m'ha dispiasso.
Neanche a me, veramente.
Ma in casa?
E soli.
E con le porte serai.
E coi balconi inchiodai.
E tenirle basse.
E farle fare a nostro modo.
E chi se omeni ha da far così.
E chi non fa così, non se omeni.
Abbiamo ascoltato questo dialogo straordinario letto da Denis e Nadia e poi la canzone Donne, che insomma mi sembra che sia molto adeguata al loro dialogo. Certo. Che cosa ci dici, Francesco?
L'incipit del brano, appunto una canzone, come hai detto te, la donna è un demonio. Ok, la donna è un demonio. Questa canzone in Veneto è di Antonio Buzzolla. Antonio Buzzolla è questo musicista, compositore dell'Ottocento a cui è intitolato il Conservatorio di Adria, perché nasce ad Adria, il padre è maestro di cappella alla cattedrale di Adria. Siamo agli inizi dell'Ottocento, quindi una cittadina di provincia ancora più piccola di Rovigo, ma molto attiva musicalmente. Buzzolla Antonio da lì si sposta in tutto il mondo, va a Venezia, debutta a Venezia, fa il direttore d'orchestra in tutta Europa, addirittura sarà il precettore dei figli del re di Prussia, quindi una carriera di tutto rispetto se pensiamo al fatto che Verdi stesso lo chiama a comporre uno dei brani per la messa di Requiem per Rossini, quindi all'epoca aveva una fama incredibile. La fama attuale di Buzzolla è legata in particolare alle canzonette veneziane, che sono divertentissime e molto ironiche, però hanno come base musicale quella dell'operista, cioè sono dei brani assimilabili alla canzone, ma assomigliano moltissimo all'opera. Quindi per cantarli ci vuole l'approccio da cantante lirico e quindi insomma è anche una certa difficoltà nell'estensione. In genere erano brani affidati ai cantanti lirici che nei loro recital come bis eseguivano dei brani un po' curiosi. Adesso ormai io mi auspico che veramente il repertorio di Buzzolla sia recuperato, perché è un compositore di livello altissimo. E una cosa mi viene in mente da dire, ecco il fatto che Venezia ispira i musicisti, ispira gli artisti. Dickens, quando va a Venezia a metà dell'Ottocento, manda una lettera ad un amico e dice: sono arrivato qui, ve la riassumo così a braccio, e veramente sai che io, dice il suo amico, sono molto difficoltoso, non mi entusiasmo mai per nulla, ma Venezia va oltre le mie aspettative. E questo oltre, secondo me, è ciò che porta gli artisti a Venezia. Se pensiamo che essa è sull'acqua, è fatta di legno, è isolata dai rumori della società moderna, ci fa pensare che vibra, è musica, e ci dà la possibilità, quando andiamo a Venezia, di tornare indietro nel tempo, di è sentire, vero, il suono della vita.
È proprio così, ecco. Specialmente se ci andiamo durante il periodo di carnevale, sì. Penso che sia magica. Ma ti posso chiedere un'altra cosa? Sì. Mi siete molto piaciuti quando avete cantato prima. Avete qualche altra possibilità di farci sentire qualcosa, certo, dal vivo qui?
Abbiamo un altro brano.
Il nostro studio radio che si è trasformato in un palcoscenico.
Abbiamo un altro brano che si chiama La biondina in gondoletta. Più veneziano, famosa. Di così, ecco. È uno dei brani, dei testi anche più musicati della storia. È stato scritto da Lamberti, un poeta veneziano del Settecento che concluderà la sua carriera a Belluno, un poeta un po' anonimo, però ha scritto dei brani di veramente divertentissimi e adatti alla musica. Il brano che vi faremo ascoltare ora, nella versione a cappella, mancandoci l'accompagnamento dal vivo, è di Reinaldo Hahn, venezuelano, che vivrà a Parigi ma scriverà in lingua veneta anche lui, e come, diciamo, filone musicale è riconducibile all'impressionismo, quindi siamo già a fine Ottocento, quindi con la sua musica così dolce e sensibile ci fa pensare proprio alla biondina che attraverso le calli di Venezia va e si allontana verso il suo innamorato.
Molto romantico.
La biondina in gondole, l'altra sera domena, dal piacere la poveretta, la sua imbotta e dormezza, la dormiva su sto brazzo, mio ogni tanto la svegliava, ma la fortezze del mio me, quel vi-
Allora, prima di passare ai saluti, perché voi ci avete portato veramente le note della vostra canzone, sono state veramente, hanno superato le nostre percezioni, però chiedo a Nadia di concludere questo nostro primo incontro, che spero possa essere proprio il primo, come si dice, di una serie anche in successivi momenti, con qualcosa di particolare.
Possiamo leggere la poesia di Marino Varagnolo, Ciacole in Campiea. Go visto do contesse parlarse per la strada. Diceva una a st'altra, attenta dammi bada. E si guardava i muri, che cascasoso a tocchi. I veneziani ormai sono sempre più in pochi. Ma casa qua a Venezia, nessuno che ne trova. Non se la trova vecchia e manco ancora nuova. Se poi uno se la compra e riscia un terno all'otto, non si è certo sicuro de cosa che c'è sotto. I copi tutti rotti, copiove se fa un lago. E poi c'è il camin che pare un imbriago. Sul muro una gran macia denuncia umidità, de certo spande un tubo de quei che sta de là. De sora sta dotosi, a sabo un poco i salta, e mi vardo il soffitto e me vien zo la malta. In mezzo del tinello c'è il terrasso rotto, sarà de certo i corni de quello che sta de sotto. E il signor paron de casa ha dito a mia sorella, a che piove dentro, la verza pur l'ombrella. Un paron de casa ha dito pian pianin, ho vinto un terno all'otto, se morto l'inquilin. Ha dito mia amorosa, da Venezia non me muovo, ma per quanto cerca mi casa qua non trovo. Più che un moroso ricco, più che un moroso beo, mi voglio le finestre che varda sul campieo. Quando verso i balconi, sia le nove oppure le sette, non voglio veder macchine e neanche motorette. Sei inutile che ti insisti, che mi non cambio idea. Venezia non la lascio, perché la se massa bea.
Bellissima, bravissima, che meraviglia, bravissima, che meraviglia. Davvero, davvero.
È più grazie. Di così quello si può dire su Venezia.
No, è veramente straordinaria, anche la sua lettura ha reso molto quello che l'autore voleva esprimere. Francesco, Nadia, Michele, Denis, Silvia, Sebastiano sono stati ospiti fantastici qui oggi a Radio RVD.
Grazie a te dell'ospitalità.
Io
davvero.
Spero
di cuore.
Vedervi un'altra occasione, magari con altri amici sempre del vostro gruppo, ma voglio ricordare che voi avete questo progetto
un
che porterete, ecco, qual è il prossimo appuntamento?
17 giugno alle 17 presso l'auditorium del Conservatorio Venezia di Rovigo presenteremo il progetto di cui abbiamo accennato oggi per esteso presso l'auditorium del Conservatorio. L'ingresso è libero, quindi vi aspettiamo di cuore.
Allora sì, grazie anche di questa informazione. Grazie a tutti coloro che sono stati con noi all'ascolto di questa trasmissione. Io vi do come sempre l'appuntamento per sabato prossimo, sempre con Radio Voce nel Deserto. E ricordate che Radio RVD è tutta un'altra musica, l'avete sentito anche oggi e non si può dire diversamente.
Ascoltiamoci alla radio. Interviste e opinioni a più voci.